quaresimale in cattedrale alla radio.
Bentrovati a tutti sulle frequenze di Mia Radio. Continuano le nostre catechesi per il tempo di Quaresima e siamo ormai giunti all'ultimo dei quattro appuntamenti sulla preghiera del Padre Nostro. E con noi stasera Monsignor Benedetto Rossi, rettore della Casa Santuario di Santa Caterina da Siena, che commenterà il versetto 13 del Vangelo di Matteo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, questo versetto è stato un po' al centro di qualche discussione dopo la nuova traduzione. Eravamo finora abituati a dire non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, ora invece è cambiata un po' la versione. Allora sarà particolarmente interessante ascoltare quello che Don Benedetto ha da dirci in merito questa sera. Ascoltiamolo.
Ringrazio Don Gaetano, parroco della Unità Pastorale del Duomo, che mi ha chiesto di soffermarmi sulle ultime due invocazioni di questa preghiera che ci ha insegnato da Gesù, preghiera che ha appunto guidato il quaresimale di quest'anno. E confesso di provare sempre una certa emozione quando questa preghiera messa davanti con il cuore e con la mente sprigiona una novità sempre nuova, assoluta. Vorrei iniziare con l'invitare a tenere presente che alle sette domande del Padre Nostro andrebbe sempre premesso l'appellativo Padre, premessa che non è scontata. Dovremo dire: Padre, sia santificato il tuo nome. Padre, venga il tuo regno. Padre, sia fatta la tua volontà. Padre, dacci il pane quotidiano. Padre, rimetti a noi i nostri debiti. Padre, non ci indurre in tentazione. Padre, liberaci dal male. Quindi ogni domanda che parte da questa esperienza e consapevolezza e rassicurazione di paternità è finalizzata e comunque relativa al tema del regno e al tema della gloria di Dio. Anche quando le domande, le invocazioni sembrano riguardare noi nel rapporto esistenziale con noi stessi, con gli altri e con Dio, il centro è il regno e la gloria di Dio. E come è stato detto nelle precedenti meditazioni, il tema del regno non è qualcosa di puramente umano, relativo, secondario, con una impostazione appunto strutturale di tipo monarchico, è qualcosa di più che rivela il mistero della condiscendenza di Dio. Sempre quasi come introduzione, vorrei ricordare una frase famosa di Simone Weil, questa grande pensatrice religiosa di matrice ebraica, morta giovanissima nei primi anni 40. Nel suo breve e densissimo commento al Padre Nostro così scriveva, cito: questa preghiera contiene tutte le ricchezze possibili. È impossibile pronunciarla una sola volta, concentrando su ogni parola tutta la propria attenzione, senza che un mutamento reale, seppur infinitesimale, si produca nell'anima. Ecco, l'intento di questa sera sarebbe concentrarci su queste ultime due invocazioni perché, per grazia di Dio, avvenga in noi un mutamento, fosse anche infinitesimale. Del resto, l'affermazione di questa pensatrice, di questa anima di Dio, fa parte del pensiero costante della storia della Chiesa. Basta ricordare che già Tertulliano poteva definire il Padre Nostro Breviarium Totius Evangelii, cioè compendio, somma di tutto il Vangelo. Un grande studioso, dice Schurman, dice: chi avesse ben compreso la preghiera del Signore avrebbe con ciò stesso anche capito tutto il messaggio di Gesù. Chi fa del Pater Noster la sua propria preghiera ha trovato la chiave per intendere il messaggio di Gesù. È solamente alla scuola di preghiera di Gesù che il suo insegnamento può essere ascoltato con profitto. Quindi, quasi a dirci dall'antichità fino ad oggi che entrare nella comprensione del Vangelo comporta certamente introdurci attraverso la sintesi mirabile del Padre Nostro. Lì abbiamo il nucleo centrale della rivelazione di Gesù, del Padre e di noi. Abbiamo una teologia e un'antropologia, chi è Dio in sé e chi siamo noi in relazione a Dio. Per cui è il Vangelo del Vangelo. È quindi di fatto, fin dalla nostra infanzia, la preghiera fondamentale, anche perché è l'unica preghiera insegnata direttamente da Gesù. E proprio per questo, appunto, dicevo che fin dall'infanzia, dalla giovinezza, cerchiamo di impararla a mente e ci accompagna per tutta la vita. A conferma di questo, la preghiera del Padre Nostro ha anche un punto centrale nell'Eucaristia, ma in tutta la liturgia, quindi non solo nella liturgia eucaristica, ma in tutta la liturgia, laddove essa è significativa, c'è sempre il Padre Nostro. E purtroppo non ha grande rilevanza nella storia dell'arte, della musica, il Padre Nostro, per vari motivi, perché forse non ha una trama narrativa, come ad esempio l'Ave Maria, lo stesso Credo, e forse perché, ce lo possiamo ben dire, fino alla riforma del Concilio Vaticano II, alla forma liturgica, il Padre Nostro durante l'azione eucaristica era recitato solo dal sacerdote. Il popolo concludeva con l'ultima domanda: sed libera nos a malo. E quindi era quasi inteso come una preghiera arcana, mistica, che riguardava quasi il sacerdote in una relazione particolare con il Signore. Il Signore Gesù, invece, insegnandoci il Padre Nostro, ha lasciato per tutti una formula preziosa di preghiera e molto più di una formula, una griglia per verificare la corretta impostazione delle nostre preghiere, o meglio, della nostra relazione con Lui. E ecco perché dobbiamo davvero sempre rifarci al Padre Nostro. Teniamo presente ancora una volta che le parole di Gesù riferite da Matteo, così preziose, si innestano nel contesto di tre suggerimenti molto importanti nella vita del credente: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Una trilogia che aveva già un centro nella spiritualità ebraica e lo è stato ancor di più nella fede della Chiesa. La forma del Vangelo del Padre Nostro, secondo il Vangelo di Matteo, contiene 7 domande. La stessa parola la ritroviamo, appunto, è stato detto più volte anche nel Vangelo di Luca, al capitolo 11, all'inizio del capitolo 11, però con 4 domande, e era anche in un contesto molto diverso. Per formazione e informazione ricordiamo anche che ci sono probabilmente dei riferimenti al Padre Nostro anche nel capitolo 11, versetti 24-26 del Vangelo di Marco, e in un modo ancor più sublime nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, la cosiddetta preghiera sacerdotale. È una preghiera nella quale realmente il Padre Nostro è variamente espresso, soprattutto nella centralità della glorificazione del nome e anche del compimento della volontà del Padre. Sempre a mo' di informazione e formazione, perché forse non per tutti è conoscibile, questa preghiera è stata messa in confronto con due preghiere ebraiche, il Kaddish e lo Shemone Esre o Amidah. La prima parola, Kaddish, significa santificazione, la seconda, Shemone Esre, significa 18, sottinteso benedizione, oppure Amidah in piedi. Era una preghiera che veniva fatta in piedi. Per quanto soprattutto la preghiera Kaddish è così centrale nella ritualità di preghiera ebraica, nel loro libro di preghiere che si chiama Siddur, per quanto l'attestazione testuale è abbastanza recente perché è del 900 dell'era cristiana e la si trova la prima volta nel Siddur, libro di preghiere di Rav Amram Gaon, in realtà è una preghiera molto antica, molto, secondo la tradizione realmente antica, ebraica, e ha varie forme, più lunga, più breve. Soprattutto tre affermazioni rapportano direttamente al Padre Nostro. La prima affermazione, cito, che le preghiere e le suppliche di tutto Israele siano accolte dal loro Padre che è nei cieli. Seconda, sia magnificato e santificato il suo nome grande nel mondo che egli ha creato, secondo la sua volontà. Terza, egli stabilisca il suo regno nella vostra vita e nei vostri giorni e nella vita di tutta la stirpe di Israele, ora e sempre. Qualcuno ha voluto direttamente vedere la dipendenza del Padre Nostro da questa preghiera. In realtà la preghiera del Padre Nostro è alquanto originale secondo tante prospettive e per di più laddove ci sono i contatti dobbiamo pensare che l'unica matrice è l'Antico Testamento che Gesù è venuto a raccogliere, a perfezionare in tutti i sensi, quindi anche nella dimensione elevata della preghiera, quindi nella istanza che riconosce Dio come Padre nel compimento della sua volontà, della benedizione che la paternità di Dio fa scendere su tutto quanto Israele. Ma le novità apportate da Gesù sono veramente significative. Non è questo chiaramente il contesto, però già è importante capire che questa preghiera così recitata è una preghiera ecumenica, realmente ecumenica, perché tocca il cuore della fede di Israele, il cuore della nostra fede, di qualunque confessione cristiana essa sia. Dal punto di vista di organizzazione di questo testo, a parte appunto, come abbiamo detto, le quattro mozioni, tre rivolte al Padre, tre che hanno per interesse, scopo, il bisogno dell'uomo, a me piace il pensiero di uno studioso, Jean Defrain, e uno studioso belga morto ai primi degli anni 60, e dice appunto che il piano del Padre Nostro è semplice e si tratterebbe di mettere in opposizione i tre attributi divini alle caratteristiche delle richieste umane. Il primo attributo divino è Padre, cioè bontà. Il secondo attributo di Dio è il Re, cioè l'onnipotenza. Il terzo attributo di Dio è Signore, cioè la sua maestà. Queste tre realtà divine sono messe in confronto con i tre bisogni umani che si snodano in una dimensione temporale: il pane quotidiano, ciò che è necessario per il presente o riguarda il presente, il perdono dei peccati, ciò che abbraccia il passato come realtà che grava, e poi la protezione efficace, il futuro. E questa struttura ci fa capire che la preghiera ci fa scendere dal cielo agli inferi, passando dalla terra e riassumendo tutto quanto il Vangelo.
Siamo di nuovo insieme per la seconda parte della catechesi che ci offre questa sera Don Benedetto. Allora, Don Benedetto, certa mentalità qualche volta affibbia ai cristiani il cliché di quelli che si rifugiano nella preghiera per non affrontare le sfide della vita o per trovare un qualche sostegno. Ma in questa preghiera che abbiamo ascoltato, in particolare in questo versetto, non ci abbandonare nella tentazione, ecco che leggiamo invece la richiesta di sostegno proprio per la battaglia, nel momento della prova.
Giungiamo così alla sesta domanda del Padre Nostro, con una formulazione al negativo, l'unica della serie. Suona strana e non è di immediata comprensione, come documenta la travagliata storia della interpretazione. Nella recensione lucana è l'ultima petizione, e questo è importante perché ci farà capire che la settima petizione di Matteo in qualche modo spiega e è un tutt'uno con la sesta. E questa petizione ci sorprende per la sua scarna durezza e drammaticità, e che aumenta il senso di apprensione, quasi di paura. Ci sembra strano che la preghiera di Gesù, volgendo al suo termine, non si placa in una serena visione di pace, ma piuttosto accentua il senso della lotta, delle difficoltà, in cui si dibatteranno per sempre i discepoli. Sembra che Gesù abbia voluto trasferire in questa richiesta al Padre l'ultima preoccupata raccomandazione da Lui fatta ai Suoi Apostoli nel Getsemani, perché se non si lasciassero vincere dal sonno, appunto nella notte della agonia, della lotta, agon. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vedremo, c'è uno stretto parallelo tra questa parola e quella del Padre Nostro. L'interpretazione problematica dal punto di vista filologico tocca sia il verbo non ci indurre, come anche il sostantivo tentazione. L'espressione greca è kaimesenen, che se mas esperasmon, non ci indurre in tentazione. Questa traduzione è l'esatta copia precisa del testo latino e del testo greco. E del resto, lingue precise come il tedesco, almeno nel testo che ho io, rendono nello stesso modo Unt führe uns nicht in Versuchung, sondern lese uns von dem Bösen. E quindi abbiamo dei problemi. La parola tentazione è il primo elemento di ambiguità. Questa parola tentazione in greco peirasmos contiene significati molto diversi. C'è una tentazione che è prova, verifica, anzi di per sé il primo senso è proprio questo, prova. Non necessariamente negativo e perverso. È il caso ad esempio di Abramo, che è stato saggiato nella sua disponibilità verso Dio. Poi c'è una tentazione che invece è insidia, pensata apposta per allontanare da Dio e portare alla rovina. È l'esempio della tentazione di Satana che propone a Gesù scelte autonome, staccate da Dio, quasi in concorrenza con Lui. Riprenderemo questa parola tentazione. E poi c'è anche questo verbo, indurre, che è un verbo di movimento, che avendo Dio per soggetto e combinato con la parola prova, tentazione, dà l'impressione che l'uomo sia spinto da Dio stesso a ribellarsi a Lui, a peccare. Ma non è così. Non è così. Questa è una mostruosità, inaccettabile. Il tenore delle parole, però, almeno ad una prima e superficiale lettura, favorisce una simile supposizione. Significativo che anche nella Bibbia della CEI hanno cercato di trovare un'altra formulazione. Ne erano state proposte molte. Non abbandonarci alla tentazione, che poi è stata scelta, purtroppo. Non permettere che soccombiamo nel tempo della tentazione. Non permettere che cadiamo nella tentazione. Sembra comunque chiaro che siamo davanti ad un testo che rimanda ad un originale aramaico. All'epoca di Gesù si parlava l'aramaico, l'ebraico era solamente di élite. E uno studioso come Carmignac, nella sua retroversione in aramaico, appunto la lingua dei tempi di Gesù, ha proposto una traduzione tipo «fa che non entriamo in tentazione», fa che non cadiamo in tentazione. Si chiede cioè aiuto a Dio per non cedere alle seduzioni del male, sulla stessa linea del Salmo 141, non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique come i peccatori. È naturalmente ha un significato permissivo, è una formulazione in aramaico a questo senso, causativo permissivo. Noi non possiamo in nessun modo credere che sia Dio all'origine della tentazione. Ricordiamoci quello che scriveva Giacomo quando scriveva agli antichi cristiani della diaspora, Giacomo 1,13. Nessuno quando è tentato dica è Dio che mi tenta, perché Dio non può né essere tentato al male né tenta nessuno. Quindi diciamo pure che c'è qualcosa che Dio non può fare e questo è spingere al male. Sarebbe come un'autodistruzione, la negazione del suo essere. Dunque viene in qualche modo detto di doversi chiedere di un aiuto perché la tentazione non ci afferri, non strangoli. Quindi si tratta di proteggerci nella tentazione, o meglio, di non entrare nella tentazione, perché di per sé il verbo greco indica non ci portare in mezzo, o meglio, non permettere che siamo messi davanti alla tentazione. È un po' il discorso di, prendiamo l'immagine di un mulinello nel mare. Se tu arrivi all'occhio del mulinello è finita. Allora si dice: fa che io non raggiunga quel limite, non che io non entri in tentazione. Del resto, anche l'uso del verbo auristo, del tempo auristo, in questo contesto indica al negativo, come se un'azione non dovesse neanche essere intrapresa, perché nel caso in cui uno fosse preso dalla tentazione, la tentazione strangolerebbe, cioè è troppo più forte, quindi non permettere che io entri in questa prospettiva, liberami da questo, aiutami da questo. Quindi, del resto, comunque l'aspetto della tentazione come prova è inevitabile. Ricordiamo le parole di Gesù nell'ultima cena, ad esempio Luca 22: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie tentazioni, ed ecco, io preparo per voi un regno, come il Padre mio ha preparato un regno per me, affinché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. Sediate sopra dei troni per giudicare le 12 tribù di Israele. La prova è l'espressione della libertà, quindi dell'amore, è inevitabile. Il resistere alla tentazione, quindi il non soccombere o il far sì che la prova sia un'esperienza di fedeltà, procura un gran peso di gloria. Questo è il cristiano che si sente davvero di poter affrontare tutto questo. E possiamo anche tenere presente il brano di Matteo 26, 40, 41 nel Getsemani, perché è realmente parallelo, in cui Gesù torna agli apostoli la prima volta, li trova addormentati e raccomanda loro di pregare per non entrare in tentazione. Il testo greco è stupendo, perché è come una copia del Padre Nostro: Gregoreite kai proseucheste in ame iseltete eis peirasmon, cioè pregare per non entrare in tentazione. In sostanza, sia la richiesta del Padre Nostro sia quello che Gesù dice di fare qui indicano che se si entra nella tentazione, la tentazione vince. Non dobbiamo tenere presente, lo dirò, le tentazioni qualunque, banali. Quindi è un'espressione molto, molto potente. La nuova traduzione proposta dalla CEI purtroppo è sciagurata, aumenta più problemi di risolverlo. Non abbandonarci alla tentazione. Si usa uno stativo piuttosto che un verbo di movimento e non risolve il problema teologico. Cioè, dobbiamo pensare che la traduzione ha sempre un qualcosa che richiede al colui che legge e ascolta di andare verso di essa. Il testo viene a te, ma la traduzione non risolve il problema. Quindi chiaramente lì non si vuole dire che Dio tenta. Non abbandonarci alla tentazione equivale di nuovo alla precedente, come se io sono esposto alla tentazione. Dio non istiga alla tentazione, ma si chiede che la tentazione non mi prevalga, soprattutto che io non entri nella logica del tentatore. E sarebbe interessante analizzare filologicamente l'uso di questo verbo, ma non è questo il contesto. C'è invece un altro problema interpretativo. Che senso ha la parola tentazione? Due sono le interpretazioni. Una sarebbe la tentazione ultima, finale, scatologica, che riassume tutte le tentazioni, oppure sarebbero le tentazioni quotidiane. L'interpretazione esegetica conosce diverse oscillazioni. In alcune epoche si insiste sulla tentazione ultima, conclusiva, in altre epoche si opta per le tentazioni quotidiane. Siamo al singolare e non al plurale. Probabilmente la tentazione qui presente è quella definitiva, di disperare, di abbandonare Dio. È la tentazione di non accettare lo scandalo di Cristo, come appare spesso e volentieri nel Vangelo. È la debolezza del Cristo, beato colui che non troverà in me occasione di scandalo. Quindi è la tentazione di rifuggire una logica diversa da quella di Dio, e soprattutto è la tentazione, vi dicevo, del finale, di non farcela a dare la nostra risposta di fede al Signore. In prima istanza, quindi, siamo davanti a questo. Non sono le tentazioni spicciole e quotidiane: devo mangiare questo, devo mangiare quest'altro, fare questo, fare quest'altro, anche le singole, ma è la tentazione di entrare in una logica che non è quella di Dio, è la tentazione del passato che ti può sopravanzare e ti porta alla sfiducia. E quindi sono tentazioni che riguardano a Cristo, il rischio di diventare apostati. E si pensi alla minaccia che tutti ci sovrasta, oggi più che mai, di vanificare il Vangelo in un untuoso umanesimo, in un emotivo e superficiale sociologismo, in un facile rivoluzionismo o secolarismo, in un bonismo che rende facile e popolare il Vangelo, mentre essenzialmente è un messaggio scomodo, una realtà esigente che diventa contestazione sempre nuova, proficua. Ecco allora, con questa affermazione, noi chiediamo al Padre di non farci cadere nella tentazione più grande di tutte, di non essere introdotti in questo mistero, che è quello appunto di non credere al suo amore, che si manifesta soprattutto nel dono cruento del Figlio.
Eccoci di nuovo insieme con la terza ed ultima parte della catechesi che questa sera ci viene offerta da Don Benedetto. Liberaci dal male. Con questa invocazione si conclude la preghiera del Padre Nostro, e una conclusione del genere ci fa comprendere la necessità di essere tirati via dal male. Da soli proprio non ce la facciamo, altrimenti mestier non era partorir Maria, ci avrebbe detto il poeta.
Ed ecco la settima domanda. Allah riusa e massa potu poneru, ma liberaci dal male. Questa domanda potrebbe essere considerata un'espansione della precedente, o la sua parte positiva è collegata con essa. Di fatto nel Padre Nostro di Luca non c'è, termina con la precedente, quindi questo ci fa capire cosa si intende in quel non permettere che siamo introdotti nella tentazione, cioè liberaci dal male. E il verbo greco usato qui, liberaci, riusetai, è molto forte: strappaci dal male. Come si strappa la preda dalla bocca di una bestia feroce. Un passo ripreso da San Paolo, in cui ricorre ben due volte il nostro verbo, può illustrare meravigliosamente la pericolosità della situazione da cui si supplica di essere liberati. Descrivendo i trabocchetti e i rischi del secondo processo intentato contro di lui a Roma e lamentandosi che molti amici l'abbiano abbandonato, Paolo dichiara però che Dio lo ha sempre assistito. E così, cito, 2 Timoteo 4,17, sono stato strappato, Riusten, dalla bocca del leone, e il Signore poi mi strapperà, Riusetai, da ogni opera cattiva e mi salverà per il suo regno celeste. Dobbiamo comunque dirci che è quasi unico trovare nella tradizione ebraica ed aramaica una preghiera che si conclude con il termine male. E tra l'altro in questo caso appare anche in tutta la sua durezza se la si paragona all'inizio di questa preghiera dove abbiamo padre e qui male. Mi verrebbe in termini giovannei da dire quello che dice appunto Giovanni al capitolo 8 che ci sono come due paternità, ma in ogni caso è un fatto significativo che forse noi dovremo in un modo pedagogico e didattico, quando entriamo anche in questa preghiera, forse partire dall'esperienza più comune, partire dal basso, cioè partire dalla situazione di male, di tentazione, di peccati, per arrivare alle realtà divine, il regno, la volontà, la gloria del suo nome. E questa domanda, questa richiesta di liberarci dal male è una richiesta che non riguarda i cristiani, gli ebrei, è una richiesta universale, tutti la possiamo avere sulle labbra, credenti, non credenti, genere, specie di ogni religione, non c'è una esperienza più grande, più universale del male. E tra l'altro è la chiave della duplice domanda in quanto sottolinea la potenza del male che sta dietro ad ogni tentazione che pervade nel mondo. Domandiamoci, cosa si chiede quando si invoca liberaci dal male? Certamente intendiamo i mali della vita, la malattia che tocca l'equilibrio, l'integrità del nostro corpo, intendiamo quelli che sono le disgrazie, gli incidenti di percorso, l'essere senza casa, senza lavoro, senza pane, stranieri, il non aver rilevanza per niente e per nessuno. Ma tuttavia, questi mali non sono l'oggetto di questa preghiera, anche se a noi ci pesano, sono quelli che ci pungono quotidianamente. La liberazione da questi mali, infatti, è già stata fatta in positivo nella quarta domanda: dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè la salute, la casa, il lavoro, la dignità, la stima, l'amore, quello che volete. Positivamente è già stato espresso. Il male qui evocato è quello morale nella sua forma più profonda e distruttiva. Questa parola usata da Matteo e tradotta con male, può essere resa anche con malvagità, cattiveria, oppure con cattivo e malvagio, perché questa parola può essere neutro o maschile. C'è quindi una differenza di analisi esegetica che dà luogo nel corso della storia a una divisione interpretativa già nella Chiesa antica. I padri della Chiesa latina hanno optato per il neutro. Liberaci dalla malvagità, dal male, dalla cattiveria. E del resto poi nella liturgia della messa, dopo il Padre Nostro, segue la preghiera «Liberaci, Signore, da tutti i mali», dice il sacerdote. Quindi è più una realtà quasi spicciola che si concretizza. I padri della Chiesa greca invece hanno optato per il sostantivo maschile. Liberaci dal cattivo, dal maligno, da Satana, dall'avversario. E in questo senso vanno anche altri testi del Nuovo Testamento. Faccio ricorro di nuovo al mio Giovanni, la prima lettera, 3:13. Scriva a voi giovani perché avete vinto il maligno. Oppure il buon Paolo in 2 Tessalonicesi 3:2, pregate perché veniamo liberati dagli uomini perversi e malvagi. Il Signore vi custodirà dal maligno. Quindi, chiaramente, come dico sempre, laddove la filologia dà più possibilità, la teologia deve non essere esclusiva ma integrativa. Penso quindi che ci sia un significato ampio che comprenda sia la liberazione dalla cattiveria, ogni genere di malvagità, ma anche dal cattivo. Dobbiamo poi forse farci una domanda. Questo male a neutro, che cosa è? Se si prende appunto questa interpretazione. A me sembra di poter dire che sono anzitutto le singole devianze, i peccati, cioè la frode, la menzogna, l'omicidio, il furto, l'odio, la gelosia, la vendetta e su, quelle che sono le opere della carne, direbbe Paolo. Quindi pensiamo davvero a tutti a quegli attentati contro la dignità della persona. Basterebbe vedere nelle inaugurazioni degli anni giudiziari il numero dei soprusi, degli omicidi, femminicidi. Ma bisogna intendere tutte le devianze, che anche quelle che non vengono denunciate. E poi sempre al collettivo possiamo ritenere che sono le devianze collettive proprio, cioè sono di gruppo, di popolo, di una società. Pensiamo al razzismo, pensiamo alle guerre etniche, alle sopraffazioni, alle ingiustizie sociali, all'uso della tortura, pensiamo a quello proprio che come composizione di collettività ci fa vedere, ci mette davanti il Medio Oriente, Siria, la situazione in Libia, nel Centrafrica, nel Sud America. È proprio un discorso di collettività. E peggio ancora, questo male, malvagità, può essere addirittura la malvagità intesa come teoria legittimata da ideologia e filosofia. Quindi sono le strutture di peccato, mors tua vita mea. Pensiamo sia ad Auschwitz, ma pensiamo anche a un sistema economico per cui bisogna che qualcuno stia male per farmi star bene. Mi verrebbe da dire anche nel coronavirus, no, questo è mio e io preferisco che tu mantenga il tuo debito, addirittura sia schiacciato perché io domini, questo è terribile. Pensiamo alla pulizia etnica, ad altre forme di male che oggi sono legittimate, teorizzate, quasi rese una teoria perfetta. Tutto questo se intendiamo al neutro. Ma se lo intendiamo al maschile, diventa un senso personale. La traduzione, ad esempio la traduzione tedesca, pensa a questo, von dem Bösen, con la B maiuscola. E quindi è il maligno, il malvagio. Ci troviamo di fronte a un altro quadro. Coloro che ci vogliono male, che ci odiano, che tentano, che ci inducono al male. E chiediamo di essere liberati da queste persone. C'è però, attenti, c'è il maligno fuori di noi e il maligno dentro di noi. Perché c'è una continuità anche in questo. Per cui al di là del male c'è la realtà più triste e pericolosa del maligno, ma c'è anche il maligno che si sostanzia, senza che si parli di incarnazione, anche in colui che, comportandosi male, diventa un'estensione di questo. E Gesù comunque ha insegnato con il suo stesso esempio che il tentatore non è invincibile. Si pensi alla sua vittoria triplice nel deserto, proprio per questo. Prima Pietro 5:8 dice: caro Padre, strappaci dal male, ma soprattutto liberaci dal maligno, che quale leone ruggente si aggira attorno a noi cercando chi divorare, senza cadere nel parossismo, ma non dobbiamo né essere neanche dei superficiali. E il male che c'è non è semplicemente la somma dei singoli mali, è una logica perversa di colui che è detto principe di questo mondo, entra e guida ad una logica di male. Ecco, si chiede di essere liberati da questo e quindi di essere liberati da una tentazione di seduzione di questa logica vincente, dominante, arrogante del male. Dunque, se noi volessimo attualizzare questa realtà che è quasi finale, quali sono naturalmente le realtà attuali dalle quali noi vogliamo essere liberati? Ebbene, io credo che siamo davanti oggi soprattutto a una perdita di speranza, la paura del futuro, questo cancro che rode la società, questa paura del futuro che spiega la conflittualità crescente per difendere quello che ognuno ha, spiega la resistenza a condividere, la paura di dare vita, la denatalità, spiega quella critica sistematica che spenge la creatività, la mancanza di entusiasmo. Dunque c'è una sorte di male collettivo che viene talora giustificato e che spinge a cercare tutti i diversivi, le distrazioni, i rumori possibili. Quindi anzitutto c'è questa perdita di speranza. E poi secondo me c'è anche un altro aspetto. Noi chiediamo di essere liberati anche come società, come nazione, come gruppo umano, cioè liberati dal quel prevalere degli interessi individuali o di gruppo, un male che è connesso con la carenza di speranza. Quando non c'è speranza, si ha paura del futuro e quindi non si hanno più occhi per vedere il bene comune familiare della città, della nazione, europeo, mondiale. È quello che noi vediamo sotto i nostri occhi. Ecco, noi dobbiamo davvero chiedere al Padre di liberarci dal male e questa preghiera è in se stesso la confidenza assoluta nella paternità di Dio. Vorrei alla fine di tutto questo recitare il Padre Nostro in aramaico nella retroversione di grandi studiosi come Puech, Carmignac. Certamente la mia voce non sarà quella di Gesù, sarà uno stile tipicamente senese, ma è bello poter in qualche modo sentire come Gesù può aver pregato, e spesso e volentieri ai miei studenti cerco di insegnargliela questa preghiera e molti riescono anche a recitarla e come Gesù l'ha detto verosimilmente. Abuna di Bishmaya Ite Kadash Shemak Tete Malkutak Tite Abed Reutak Kedi Bishmaya Ken Behara Lachmana Havlana Sekom Yom Beyoma Ushbuk Lana Chobaina Kediaf Anachna Shebakna Lechayabaina Vealta Alina Lenis Yon Ella Pezena Min Beisha. Amen. Chiudo davvero col ricordarci quanto era importante il Padre Nostro per i catecumeni. Non è che insegnavano subito il Padre Nostro. Veniva consegnato dopo anni di formazione, la quarta domenica di Quaresima, il Padre Nostro. E lo dovevano imparare a partire dalla quarta domenica e recitare il Giovedì Santo, quindi talmente è sacro che non può essere semplicemente biascicato, va detto nello spirito, introdotti nel mistero di un cammino che rivendica per ciascuno di noi il diritto di appartenenza a Dio, riconoscendolo come Padre, e chiede a noi l'obbligo di guardarci come figli e sostenerci come fratelli. Ringrazio di nuovo Don Gaetano per la possibilità che mi ha dato di rientrare dentro questo Padre Nostro, soprattutto in queste due domande.
Di nuovo bentrovati a tutti, siamo ormai giunti al termine del ciclo di catechesi per il tempo quaresimale sulla preghiera del Padre Nostro, e allora questo è il momento dei ringraziamenti. Il nostro grazie va a Don Benedetto che questa sera ci ha accompagnato con il versetto 13 del Vangelo di Matteo: non ci abbandonare in tentazione, ma liberaci dal male. E un grazie va anche ai precedenti relatori, Sua Eccellenza Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice, Don Roberto Bianchini, Don Sergio Volpi, ed infine un grazie particolare e speciale al capitolo della nostra Cattedrale di Siena, che ha organizzato questi appuntamenti per poter avanzare nel tempo quaresimale in un modo sapiente e così prepararci alla Pasqua. E un ultimissimo ringraziamento va a Mia Radio, che sta trasmettendo questi appuntamenti in questa situazione così difficile, e questo ci ha reso possibile poter stare in vostra compagnia, poter entrare nelle vostre case attraverso un messaggio di pace, attraverso un messaggio di preghiera che ci può aiutare anche a superare questo tempo che ci sta mettendo alla prova e per il quale proprio questa sera possiamo far nostra in modo particolare l'invocazione che abbiamo ascoltato e che ripetiamo sempre a conclusione della preghiera del Padre. Buona serata a tutti.